Allora, ci ha detto Tilda che è un progetto al quale lavori da 11 anni, quindi
Da tanto tempo.
effettivamente, esatto, quindi evidentemente ogni connessione con la realtà e con la cronaca degli ultimi tempi è assolutamente esclusa, no? Ce lo confermi che non sono gli agnelli questi ricchi.
Beh, se fossero gli agnelli, 11 anni sarebbero anche pochi, visto che è una dinastia, quanto diciamo, centenaria ormai. E riguardo all'attualità, raccontare le dinamiche del capitalismo, dal di dentro, credo che, nonostante la borghesia sia una classe ormai musealizzata e finita, sia costantemente attuale. Diciamo per capire il dolore del mondo. Riguardo agli agnelli, non è stato mai un punto di riferimento la loro famiglia. Quando, di fronte alle emergenze del budget, abbiamo pensato di spostare il film a Torino, dove c'è una solida, appassionata, ruggente cinematografica film commission diretta dal grande Steve della casa, ciao Steve, io ho detto no, perché non è Torino, è Milano. Perché Milano è una città che rappresenta veramente la borghesia lavoratrice del capitale, e noi volevamo mostrare gente che lavorava, ognuno col proprio ruolo. Quindi, avendo già immediatamente deciso che non era a Torino, diciamo, gli agnelli ce li siamo tolti subito dalla ispirazione e non l'abbiamo mai avuta. Posso però dire una cosa, che la classe della borghesia, dell'alta borghesia, ha bisogno di coprire il suo rimosso, la sua oscurità, quello che è il risultato di una dinamica di dominio e di controllo e di ordine maschile, attraverso il culto e la cura della bellezza. No? Quanto sono belle le case dei ricchi? Poi ognuno ha il suo gusto, però trovi il dettaglio sempre. Quindi abbiamo anche guardato molto all'ispirazione della bellezza dentro la classe della borghesia, come controaltare, come diciamo immagine esterna di un interno. Per questo forse c'è un Agnelli a cui ci siamo in qualche modo ispirati, che è la straordinaria, in quanto forza che esprime con la sua presenza proprio scenica, mi viene da dire, Marella Agnelli. Avevo molte foto dell'Agnelli da grandi libri di foto di Lord Snowdon e via dicendo, ma avevamo anche Grace Kelly, avevamo anche Jackie Kennedy. Un film è bello quando si crea una cosa attraverso l'ispirazione da molte. Se tu ti ispiri a una sola cosa, è come scopare con tua sorella e crei cose, il frutto di un incesto. Invece tu devi essere molteplice, plurisessuato, è pieno di influenze per generare un soggetto che sia fascinoso perché prismatico.
All'interno della ricchezza dice il fratello maggiore va dal personaggio di Alba e dice venderemo tutto e lei dice diventeremo sempre più ricchi. Mi sembra abbastanza emblematica questa frase, non so se mi confermi, il nuovo come si sta trasformando il capitalismo, cioè il capitale non c'è più, diventa tutto.
Perché una persona come Bernie Madoff ha avuto bisogno di creare quell'incredibile truffa che ha generato il crack finanziario in cui noi stiamo vivendo? Perché un singolo che mangia, scopa, piscia, caca, e la cui routine giornaliera fisiologica è identica a quella di tutti noi, con in più la malattia, perché sappiamo che sei malato, perché una persona così ha avuto bisogno di costruire una truffa così gigantesca a vantaggio solo di se stesso? Che cosa simboleggia tutto questo denaro che lui ha voluto accumulare? Perché? Lo puoi solo guardare, un atteggiamento del genere. Perché il nostro, definiamolo, interessante Presidente del Consiglio, perché ci dà motivo di riflettere tanto, è così desideroso di aumentare il suo potere economico? Questa è la domanda alla quale noi dobbiamo rispondere. Alba risponde con amarezza, dice diventeremo sempre più ricchi, quasi che questa cosa sia una cosa negativa. C'è un certo tipo di borghesia che è stata soppiantata, che vedeva con pudore il denaro. Quella è anche una sorta di ipocrisia, naturalmente. Però devo dire che in generale, di fronte all'eccesso, che non sia un eccesso di jouissance che produce una rivoluzione, bisognerebbe essere molto pudichi. Invece chi desidera il profitto, il capitale, non ha nessun pudore. Ma io mi chiedo, che ci fanno con questi soldi? Cioè, voglio dire, tutti noi abbiamo dei desideri, no? Che sono più che altro spesso falsi desideri. Ma quando li hai colmati tutti nell'arco di una vita, quante vite devi avere per colmarli col denaro che metti da parte? Ha a che fare ovviamente con il narcisismo e con il... e con la incredibile patologica forma di insicurezza che genera mostri. Ed ha a che fare col maschile, no? Una donna credo che abbia molto meno bisogno di queste cose, quelle donne che si comprano molti vestiti, molte scarpe, simboleggiano in questo modo uno status, lo fanno quasi per una mascherata a uso e consumo di uno sguardo che è esterno da loro, che spesso è uno sguardo maschile, o lo fanno per il maschile che è dentro di loro. Esatto, è un oggetto straordinariamente bello di questa casa straordinariamente bella. La casa era stupenda. Pensate che Villanecchi Campiglio, dove abbiamo girato la casa che appartiene adesso al FAI, era di proprietà delle sorelle Necchi, cioè le signore che facevano le macchine da cucire. E l'abbiamo mutata, abbiamo fatta diventare viva rispetto alla famiglia che raccontavamo e contemporanea. Ma queste sue due signore che vivevano lì col marito, che ci facevano in una casa così grande? C'erano 40 membri della servitù per 3 persone che l'abitavano. È molto ingiusto tutto questo.
Nel film c'è un'atmosfera molto nordica, quasi scandinava, che riguarda...
Mi piace che dici questo. Io amo molto i paesi del nord. Ah. Vengo dalla Svezia, dove ho passato 2 settimane meravigliose.
Infatti, non so, io ho percepito questa anche molto i film, le saghe familiari, la tendenza anche del cinema contemporaneo scandinavo, mi è venuta in mente un po' l'atmosfera alla Festen anche.
Io la Festen è un film che ho trovato bruttissimo.
Ma come, anch'io, come sinceramente. Godard,
è un vecchio Bergman girato da un non professionista. Ragazzi, con la macchina da presa digitalina,
no,
siamo buoni tutti.
Sì, sì.
Io sono della vecchia scuola, Polanski, che ovviamente sbagliava. Cosa diceva di Cassavetes? Siamo bravi tutti a mettere una macchina da presa a spalla e fare i primi piani in quel modo. Non aveva visto la forza, certo, di quei primi piani, Roman Polanski, ma quello è... Sì, assolutamente, però è più il digitale è come una sorta di... ti deve servire per scrivere la realtà e non per rappresentare...
No, ma non intendevo come estetica, proprio come atmosfera. Ho citato Festen, forse è stato un esempio sbagliato, perché come estetica non c'entra niente. Magari più L'eredità, non so se ha visto l'altro film danese.
Sono citato dopo 10 minuti. Mi viene da pensare a un film della scandinavo, che è Fanny Alexander, naturalmente.
Certo.
Quel film è un film straordinario, Fanny Alexander, e io ho studiato molto il documentario su Fanny Alexander, in cui tu vedi questo gigante assoluto della cinematografia mondiale, della cultura mondiale, che era Bergman, quasi arrivata alla fine della sua carriera, no? Vi ricordate che aveva detto non faccio più film dopo quel film, poi fece altri 2 film. E ho visto quel documentario, ho visto tipo 15 volte, perché ho cercato di capire come fai a raccontare questi mondi e questa cosa. Bergman era sempre lì che componeva, prendeva, spostava e non sapeva mai cosa stava facendo, quindi se c'è un'influenza è quella.
Invece hai visto Visconti?
No.
Che cosa?
Io vedo sempre Visconti, a prescindere da Io sono l'amore, perché è un regista folle secondo me, e a me piacciono i registi strabordanti, eccessivi. E Visconti lo è, al di là della museizzazione che ha subito negli anni. Scusate, ma pensiamo che lui è un aristocratico di una delle più grandi famiglie della storia italiana, comunista, omosessuale. Beh, già questa è una buona base di partenza. In più un talento straordinario, una disciplina, un rigore militare, e la capacità di guardare alla realtà in una maniera radicale. Pensate a Rocco e i suoi fratelli, un film veramente radicale rivisto oggi. Ci sono dei movimenti di macchina in Visconti o dei tagli di montaggio che ancora sono insuperati per capacità di surplus dello sguardo, no? Non a caso L'età dell'innocenza, che certamente è debitore Michael Powell ed Emmerich Pressburger moltissimo per le illusioni, ma per il racconto della gabbia e delle costrizioni deve moltissimo a Visconti, moltissimo. Cioè senza la scena iniziale di Senso non esisterebbe i primi 15 minuti dell'età dell'innocenza. Naturalmente detto da un regista italiano algerino che ha appena finito di fare prima Melissa P, io faccio Visconti, siamo pronti per la fucilazione pubblica. Però la verità è che abbiamo guardato tanto del cinema che amiamo e abbiamo studiato tantissimo per capire in che modo quelle cose venivano fatte. Una cosa che abbiamo scoperto è che la macchina da presa in questi grandi film che sono immortali è sempre a una certa distanza dal soggetto che racconta. Il primo piano non abbonda nel grande cinema, mentre adesso il primo piano abbonda. E la seconda cosa che abbiamo studiato è che i film del passato non erano lenti e statici come si tende a far dire alla gente per farla, diciamo, regredire, ma erano molto veloci. C'è un film che si chiama The Dead di John Huston, un'altra grande ispirazione del film, che io e il mio montatore abbiamo rivisto dopo le riprese. Io l'avevo visto tante volte prima con gli altri collaboratori, poi a un certo punto siamo messi a guardarlo con il montatore. E ho detto, vediamo, io ho paura, io non voglio fare un film ipermontato, Walter, non voglio. Guardiamo The Dead. Ci sono una densità di tagli vorticosa in quel film, ma è il modo in cui questo ritmo è dato che non dà l'idea di un'immagine che ti sfugge, ma ti dà l'idea di una vorticosità che ti dà conoscenza. Quindi abbiamo cercato di fare questo. Distanza, campi larghi, velocità.
Mi dici qualcosa sul valore della trasgressione rispetto alla, per esempio, a una chiusura che può essere quella, a una gabbia che può essere quella della famiglia, borghese o no a quel punto?
Guarda, la trasgressione è la lingua del potere. Pensate a quante trasgressioni abbiamo continuamente ogni giorno in faccia, dai corpi frocizzati della televisione alla violenza che in realtà è narcotizzante. La trasgressione è molto, 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 molto pericolosa e bisognerebbe studiare con attenzione il concetto di trasgressione. La trasgressione non serve a niente, non significa niente, e infatti aiuta e serve al potere e al controllo. Quello che invece io credo che sia ineffabile e molto pericoloso per il linguaggio che è del dominante è la scelta che sovverte un punto di vista con quieto movimento. I gesti e le azioni che, tra l'altro, e sono felice di essere circondato da tutte queste signore, producono un movimento irrevocabile nel film, sono gesti che vengono dalle donne, coscienze e prese di coscienze femminili di persone cui non era stata attribuita la possibilità di una voce. E infatti, quando tu credi che qualcuno sia innocuo, aspettati da lì qualcosa che può realmente cambiare la tua prospettiva. Ma siccome a quel tipo di persone non viene data una dignità reale di parola, ma solo di oggetto, non si crede che da lì possa succedere qualcosa. Quindi direi sovversione piuttosto che trasgressione. L'acqua cheta, sì, ma io direi più che l'acqua cheta, non sono esperto di acqua perché non so nuotare, ma rompe i ponti. Ma la cosa che mi viene in mente di più è che bisogna stare molto attenti che il grande centro delle cose, la maggioranza, in realtà vive l'illusione di una stabilità di potere. Bisogna sempre osservare cosa c'è ai margini, da dove arrivano le influenze. Se voi pensate che lo stesso capitale ha bisogno dei margini per riconfigurarsi, quanta immaginario dell'abbigliamento, della moda, del costume, della pubblicità, del corpo deriva da istanze che 25-30 anni fa sarebbero state impossibili e scandalosissime, probabilmente attribuibili a una categoria omosessuale, no? Quanti uomini sono femminilizzati adesso? Perché lo sono?
Quanto Luca Guadagnino c'è nel personaggio di Emma, visto che in Tilda Swinton c'è più nel personaggio di Elisabetta che non in Emma?
Poco. C'è molto amore per lei. So pensare in chi mi rifletto io, un po' in Ida, perché mi dà sempre tanto da fare, e poi in Marisa vorrei identificarmi perché è molto elegante, oltre che molto brava.
Peccato che il film non sia in concorso, perché Tilda, non so, sarebbe una naturale Coppa Volpi. Vuoi dire qualcosa su questo?
Tilda naturale Coppa Volpi, l'ha già vinta. Ha vinto l'Oscar, ha vinto il BAFTA, ha vinto tutti i premi. Quando non sei in un concorso, non lo so, io un'altra cosa che mi turba molto è le persone che vivono in condizioni di lesa maestà. Ma chi l'ha detto? Ci hanno invitati al Festival di Venezia, negli Orizzonti, è la nostra quarta volta, nostra, mia e dei miei collaboratori. Io da anni collaboro con le stesse persone, quindi mi piace dire plurale. Siamo felici, è un giorno stupendo, è il primo sabato della Mostra del Cinema di Venezia, quindi è prestigiosissimo. I film che ci circondano sono film di grandi registi come Patrice Chéreau, e quindi siamo onoratissimi di essere insieme a questo grandissimo. Se ci dite che secondo voi il film meritava il concorso, siamo an ancora più felici, ma va bene così. Siamo felici anche di questo. Speriamo che alla giuria dei Orizzonti piaccia e ci diano una menzione.
RadioCinema.it